salutiamo come di consueto Davide Giacarone che ci ha raggiunti dal suo studio a Roma. Buongiorno Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno. Allora, l'apertura del Corriere della Sera di oggi: via libera al vaccino per i bimbi. Poi ci arriviamo, parleremo anche delle parole arrivate ieri che riguardano l'obbligo vaccinale, parole arrivate dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. In taglio medio però si parla di economia, l'OCSE, il PIL italiano corre, fisco, un assegno ai genitori separati e i contributi peseranno di meno. Davide.
Allora, a me pare che insomma ogni volta, questa è l'idea del assegno ai genitori separati è un emendamento alla legge di bilancio, e naturalmente nessuno osa dire ma sicuro che dobbiamo dare una mano a tutti, cioè noi soccorriamo tutti, chi soccorre poi alla fine il soccorritore? Dobbiamo mantenere dobbiamo assistere chiunque si trovi in una qualsiasi condizione. Nessuno osa, perché naturalmente diciamo così il luogo comune è che chi è in difficoltà deve essere aiutato, però bisogna anche aiutarsi nella comunicazione, e cioè ovviamente non è un assegno ai genitori separati, perché se no, cioè, che hanno fatto di male i genitori che non si sono separati? È un aiuto ai genitori separati che si trovano nelle condizioni economiche di non poter pagare l'assegno di mantenimento. No, quindi non è ai separati, è a chi si trova in quelle condizioni, naturalmente molto difficili e molto dure. E l'iniziativa nasce da cosa? Dal tutelare i bambini, non mica l'altro coniuge, i bambini dal poter. Ma noi siamo proprio sicuri che sia più utile concentrarsi sul assegno ai genitori piuttosto che sui servizi ai bambini? Perché se ci sono, e purtroppo ci sono, certo che ci sono, delle condizioni di grande disagio, la cosa migliore che la spesa pubblica può fare è mettere i soldini in tasca ai genitori che si separarono e adesso non sono più in grado di pagarsi gli alimenti, o mettere il bambino nelle condizioni di avere una scuola a tempo pieno, una mensa, il tempo libero, cioè la vita normale di socialità con gli altri bambini. A me sembrerebbe la seconda cosa. Inoltre, se voi accoppiate questa cosa l'assegno ai genitori separati con un altro emendamento che si è presentato alla legge di bilancio, che sembrerebbe avere il favore della maggioranza, per cui c'è una stretta sull'IMU, marito e moglie normalmente coniugati sono residenti in due case diverse, cosa che può essere benissimo, perché uno lavora a Roma, l'altro lavora a Milano, uno lavora a Londra, l'altro lavora a Bergamo, e che ne so, cioè dire, la legge comunque questo prevede, sono residenti in due case diverse, quindi quelle lì sono due prime case. No, dice l'emendamento, perché siccome siete comunque una famiglia, decidete qual è la unica vostra prima casa, perché l'altra ci state prendendo in giro. Può essere pure, però se quando si è sposati e si è residenti in due città diverse vale una sola casa di residenza, e quando si è separati e in difficoltà arriva l'assegno, io ho capito che ce l'avete col matrimonio, però ci sono anche delle formule meno costose per dire alla gente: non sposatevi che è meglio.
Andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Davide, si parla di questo anche nel DL Fisco: aiuti ai genitori separati e stretta all'IMU sulla prima casa. Al centro pagina invece allarme a Venezia, cantieri fermi e San Marco si sgretola. Di spalla si parla di Covid, via libera ai vaccini per i bambini, sono sicuri. Ma noi andiamo invece sul titolo di apertura: ripresa, locomotiva Italia, pagina 2, più 6,3%. Il rimbalzo dell'Italia ora cresce più veloce di tutti i paesi avanzati.
Allora, l'Italia cresce più velocemente di tutti gli altri paesi avanzati perché c'è una buona crescita, cosa che ci rende felici, ma soprattutto perché si fanno le misurazioni sull'anno scorso, dove l'Italia ha preso la botta più feroce di tutti. Noi abbiamo fatto una recessione che stava sopra il 9%, quest'anno faremo una crescita che sta sopra il 6%, va benissimo, non è che si poteva pensare, però non dimentichiamocelo questo. Tra l'altro noi l'abbiamo sottolineato in tutti i modi qua, è stato il contenuto della prima conferenza stampa seria che fecero il presidente del Consiglio Draghi assieme al ministro dell'economia Franco, i quali misero immediatamente le mani avanti dicendo: abbiamo dei numeri molto buoni, ma non dimentichiamoci che una parte di questi numeri sono in rimbalzo rispetto all'anno scorso e noi abbiamo una crescita superiore agli altri perché abbiamo avuto una recessione superiore agli altri, no? Perché se no poi uno pensa di essere la Cina. Detto ciò, noi abbiamo avuto, senza rimbalzi rispetto al passato, all'anno passato di questo tipo, noi abbiamo avuto crescite molto consistenti nei primi anni 60. Il problema che allora si pose alla politica è come stabilizzare in futuro questa crescita. È stato posto male, non è stato affrontato bene e quindi ci siamo giocati la crescita. Noi oggi questo problema è il problema, come stabilizzare in futuro, non come festeggiare stasera.
Andiamo sulla prima del Messaggero, lo dicevamo, Natale shopping con stangata, dalla benzina al pesce fino ai gadget high tech, l'impennata dei prezzi per le famiglie, Nomisma, aumenti delle bollette di gas più 50% e luce più 25%. Il governo cerca 2 miliardi, di questo parliamo, Davide.
No, l'elenco che tu hai letto sono merceologie diverse, cioè non è che possono essere sempre la stessa cosa, sempre la stessa causa, e infatti. Però alla sostanza cosa c'è? C'è appunto la ripresa. La ripresa comporta una domanda molto più alta. Allora tu dai una parte le materie prime energetiche che crescono di prezzo perché molto più richieste e dall'altra c'è, c'è una bella riflessione del professor De Aio oggi sulla stampa, cosa a cui normalmente, diciamo così, uno non pensa direttamente. Certo che crescono i prezzi di alcune cose, ma il problema è che dopo il Covid e alla ripresa la gran parte delle merci che arriva via mare non ha trovato posto ai porti. Cioè c'era la fila delle navi fuori con i container sopra e dovevano essere scaricate a una. Poi una volta che avevi scaricato tutte quelle navi dovevi avere la gente che è capace di guidare i camion per portare via tutti quei container a destinazione. Questa catena, che sembra, dice, ma è una banalità è un corno, perché quando si è creata la fila crea naturalmente, diciamo così, un imbuto. E la merce che non arriva aumenta di prezzo e questo crea inflazione. L'inflazione, ne abbiamo parlato ieri, è uno dei problemi che abbiamo di fronte e che porta con sé anche il tema caro bollette. Caro bollette ha da una parte, diciamo così, un fondamento nell'aumento del costo delle materie prime, dall'altra se tutte le famiglie pagano il caro bolletta questo fa crescere l'inflazione, non c'è alcun dubbio su questo punto. Che fa il governo? Oh, questo è molto importante. Perché se il governo interviene dicendo no, cioè, tuteliamo, accudiamo, ci mettiamo noi i soldi, sì, ma non è che tu ci metti i soldi che hai preso, cioè, dove hai preso i soldi? A me li devi prendere i soldi, cioè io prima o dopo quei soldi ce li devo mettere, perché sarà, quella è spesa pubblica che dovrà essere compensata da pressione fiscale. Ma non è più sensato e corretto dire diminuisco la pressione fiscale, il prelievo fiscale sulle bollette, cioè evito di guadagnare dall'aumento del costo delle materie prime, rinuncio a guadagnare dall'aumento del costo delle materie prime, piuttosto che lascio immutata quella prelievo, però ci rimetto, cioè comincio a spendere per evitare che tu consumatore ti accorga dell'aumento del costo delle materie prime, che tra l'altro non dipende dal governo, governo rosso, giallo, verde, atecnico, di ignoranti, di competenti, comunque non dipende da me, diciamo così, da stabilire questo prezzo. Perché altrimenti, ripeto, se si prende quell'imbocca quella strada lì, ci sarà sempre un buon motivo per soccorrere qualcuno. Qualcun altro però tocca pagare.
Allora Davide, intendevi dire la so-and-so, io ci scommetto.
Sì, la so-and-so naturalmente paga, però paga anche le bollette, quindi in questo caso incassa anche. Quindi.
Esatto. Allora, la prima pagina della stampa, ti leggo l'apertura. L'Europa valuti l'obbligo vaccinale, appello della Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, dice discutiamone, ora mi correggerai. A me sembra che da settimane non si faccia altro che discuterne, no, di questo obbligo.
Sì, perché diciamo in alcuni paesi, per la verità l'Austria è stata la prima a imporre l'obbligo delle vaccinazioni, però il problema qual è? Il problema è che l'obbligo di vaccinazione Covid non è un problema di principio, perché esistono già 10 vaccini obbligatori, per cui non è che razza di principio è, cioè, i vaccini obbligatori ci sono, ma ci sono da quando io ero piccolo, da quando ero bambino e ho fatto i vaccini obbligatori, grazie al cielo, fortunatamente. Non è un il problema dell'obbligo non è un problema di responsabilità, questa è una balla che è stata messa in giro da propalatori di bubole. e cioè se è obbligatorio allora lo Stato ne risponde. No, delle campagne di somministrazione di massa se ne risponde comunque, solo che non ci sono stati problemi. Mi spiace, ma su varie miliardi di dosi somministrate i problemi sono irrisori, quindi non è un problema di responsabilità. Falso, totalmente falso. E allora qual è il problema? Da una parte è un problema di disponibilità, cioè avercelo per tutti, perché se no che razza di obbligo è? E dall'altra è un problema di conseguenze, o se preferite dire di sanzioni. Da questo punto di vista, che la decisione sia presa non da un singolo paese, ma in modo concordato con l'Unione Europea, ha un senso maggiore perché la tua libertà di movimento è più ampia.
Dalla prima del giornale leggiamo: il vaccino ai bimbi è sicuro e funziona, via libera dai 5 anni in su, questa è l'apertura. Poi a centropagina: Berlusconi al Colle, un suo diritto, travaglio, è volgare e offensivo, sono le parole di Luciano Violante che viene intervistato questa mattina dal giornale. Ancora bollette fisco, si tratta industriali contro Draghi, e Letta adesso ha paura di un agguato del PD e Di Maio avvisa: non snobbiamo il cavaliere. E questo tutto sulla prima pagina. Poi invece andiamo a pagina più avanti, a pagina 5, e troviamo i Novax pentiti, la scienza ci salva. L'ultimo è il leader dei negazionisti veneti: da malato ho cambiato visione del mondo. Mi verrebbe a dire ma va, ma lascio a te la parola.
Appunto, ma a noi ci pare ovvio, cioè, bella congratulazioni. No, ci lasci pure l'intervista, cioè pensi pure di essere diventato uno che, cioè, non stai dicendo nulla di intelligente. Diresti qualcosa di intelligente da una posizione da svalvolato totale che avevi Novax, svalvolato totale, deficiente, e diresti qualcosa di interessante se puntassi l'attenzione su due cose. Primo, vi chiedo scusa, perché io potevo andare in sicurezza costando alla collettività 20 euro e invece sono costato un occhio della testa, compresi monoclonali che mi hanno dovuto dare, che paga il contribuente. Qui sì, è la Sorensor. Quindi chiedo scusa alla Sorensor perché a causa del mio comportamento da deficiente svalvolato sono costato molto. Secondo, per rendermi utile alla collettività e rendere, diciamo, operative le mie scuse, adesso cerco di spiegarvi perché, come sono riuscito a prendere quella posizione da svalvolato, cosa mi ci ha portato, cosa mi ci ha portato pensare di essere l'unico uomo libero, diciamo l'esponente di una corrente di anticonformismo e di libertà. Mi ci ha portato a pensare che io sono l'unico onesto mentre gli altri, voi tutti, compreso me, Giacalone, che sto parlando, siamo chiaramente e notoriamente corrotti dalle case farmaceutiche. Cioè, cosa ti ha portato a essere il deficiente che eri? Ecco, se ci dovessi dire queste due cose potrebbe essere interessante. Ma se dopo che hai rischiato la pelle ci lasci l'intervista dicendo «Oh, ho cambiato idea, mi hanno salvato la vita», congratulazioni.
Davide, noi che ti facciamo compagnia ogni giorno, però che ti ospitiamo tutte le mattine, almeno condividi, no, i soldi che prendi, esatto, da Big Pharma, esatto, insomma, sì, generoso, dai, che è quasi Natale.
Dividiamo
tanto. Esatto. Allora, pagina 16 del Corriere della Sera, pagina degli esteri, l'accusa degli Stati Uniti al Cremlino: Mosca vuole invadere l'Ucraina. Il segretario di Stato Blinken dice: piani già pronti. Putin commenta: l'Occidente è venuto meno agli impegni. A te.
Questo però può darsi che al confine con l'Ucraina la Russia di Putin stia bluffando, o meglio Putin in personale stia bluffando, però il bluff poi comporta quando l'altro, anziché dire vado via, dice rilancio, poi a un certo punto rimani prigioniero del bluff. Che succede in quel confine? In ogni caso, il fatto di far salire la tensione al confine con l'Ucraina, scelta che ha fatto la Russia di Putin, comporta una modifica geostrategica, e cioè gli Stati Uniti, che avevano scelto di proiettare pressoché esclusivamente, insomma la grandissima parte della loro forza nel Pacifico, tornano. L'Europa finisce con l'essere, per queste ragioni continua a essere un terreno non presidiabile. Da una parte questo per noi significa che l'ombrello statunitense rimane aperto, e dall'altra, certo, ha delle conseguenze anche in termini di autonomia politica.
Allora, abbiamo ancora circa un minuto, Davide, il tempo di andare a parlare di una vicenda che ci porta a Bari. Siamo sulla prima del Messaggero: l'angoscia per il 2 a scuola, si getta nel vuoto a 14 anni, i compagni di classe non sono riusciti a fermarlo.
È una storia terribile, è una storia terribile, tristissima, come ovvio. Il professore l'aveva messo quasi tutta la classe perché erano impreparati. Gli è entrato, ha detto, interroga a sorpresa, e dice, erano impreparati. La scuola deve servire anche a questo, però prima di raggiungere la conclusione che non bisogna mai mettere alla prova i ragazzi, deve servire anche a questo, cioè a fare i conti con le sconfitte, a fare i conti con il dolore. Certo, quando si diventa un po' più grandi, alla nostra età, noi sappiamo che quelli sono dolori inesistenti e sconfitte inesistenti, che sono sciocchezze, che figurati si superano. Però quando andavamo a scuola e prendevamo un cattivo voto, anche per noi era un dramma. Saper fare i conti con quel dramma è quello che ti aiuta a crescere e a maturare. Purtroppo appunto è capitato che qualcuno non ci sia riuscito.
Grazie a Davide Giacalone per l'intervento di oggi. Giovedì 2 dicembre ci ritroviamo come di consueto domani. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
In questo fine settimana, quindi a partire dalla giornata di domani, tornano nelle piazze italiane le stelle di Natale dell'AIL. E allora questa mattina vogliamo anche provare a fare un po' il punto sulla ricerca con il presidente nazionale dell'AIL, il professor Sergio Amadori, che ci ha raggiunti in diretta. Insomma, vogliamo subito, oltre che salutarlo, chiedergli quanto è importante questo appuntamento che dura 3 giorni per AIL e per la ricerca.
Questa è una manifestazione importantissima che quest'anno arriva alla 33ª edizione e fortunatamente torna nelle piazze. Noi avremo in oltre 4.000 piazze italiane i nostri volontari che nei gazebo accoglieranno i concittadini che vorranno acquistare la stella di Natale AIL. Il motivo di questa campagna è quello di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e sostenere i pazienti nel loro percorso di malattia attraverso tutta una serie di progetti che sono stati messi in piedi. Lei mi chiedeva di quello che è successo sulla ricerca scientifica. Devo dire che nell'ultimo decennio ci sono stati dei progressi straordinari nel trattamento dei tumori del sangue. Consideri che 30 anni fa le possibilità di guarigione mettendo insieme tutti i tumori del sangue non erano superiori al 20%, oggi siamo arrivati al 70% di indice di guaribilità. Quindi è veramente un progresso straordinario, però ancora non siamo arrivati al traguardo che il nostro grande fondatore, professor Mandelli, aveva ipotizzato. Dobbiamo curare e guarire tutti i tumori del sangue, quindi ci manca ancora un po' per certo arrivare a questo traguardo, e qui è importante il sostegno dei concittadini che ci possono aiutare a sostenere la nostra ricerca, che è assolutamente fondamentale per migliorare ulteriormente e per assicurare ai nostri pazienti, sì, dei servizi sempre più efficienti.
È fondamentale il contributo di tutti. La interrompo, Presidente, perché mi piacerebbe proprio aprire una parentesi sull'utilizzo, poi sulla destinazione di questi fondi raccolti. Dove vanno a finire?
Allora, i fondi che vengono raccolti da AIL servono per queste due iniziative fondamentali: il sostegno alla ricerca scientifica e direi soprattutto il sostegno ai pazienti e familiari attraverso tutta una serie di servizi che AIL ormai da tempo ha messo in piedi e che vuole potenziare anno per anno. Cito soltanto alcuni di questi per far capire che tipo di iniziative noi stiamo portando avanti ormai da tempo. Le cure domiciliari, che significa spostare parte delle terapie a casa del paziente piuttosto che in ospedale, sostenere anche i pazienti, i familiari, soprattutto nei viaggi, in particolare quelli che stanno lontani dai centri di cura. AIL ormai porta avanti da tanto tempo un progetto delle case alloggio, dei piccoli alberghi tra virgolette, dove vengono ospitati gratuitamente il paziente e i familiari in modo da poter assicurare a loro la possibilità di stare vicino al centro di cura, lontano da casa, in maniera gratuita. Questa è una cosa assolutamente fondamentale.
Certo, professore, poi c'è anche tutta una parte dedicata alla sensibilizzazione, e anche in questo AIL è in prima linea.
AIL è impegnata in una tutta una serie di iniziative per sensibilizzare i pazienti, i familiari, ma tutta l'opinione pubblica sull'importanza delle terapie innovative nel trattamento di questi tumori del sangue, nell'ascoltare le esigenze dei pazienti. Abbiamo creato un numero verde che è attivo tutto l'anno, abbiamo creato uno sportello psicologico per sostenere pazienti e familiari che hanno ricevuto questa diagnosi terribile di tumore del sangue, quindi tutte iniziative che servono a utilizzare questi fondi che vengono raccolti. AIL è arrivata quest'anno al 52esimo anno di vita. Assicuro tutti che i 52 anni di vita sono anni che hanno consentito alla AIL di avere una credibilità nazionale di grandissimo livello. Tutti i soldi che vengono raccolti servono per sostenere queste iniziative. Bene. E quindi noi ci auguriamo che i nostri concittadini possano affollare i gazebo dell'AIL, sì, per dare il loro contributo alla ricerca e ai servizi assistenziali.
Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto con lei. Grazie professore, professor Sergio Amadori. A presto.
Grazie
a lei. Grazie, a presto.
Ci siamo, è questione di ore. Poi le trovate in un sacco di piazze, come ci raccontava. Toc toc, Don Antonio, buongiorno.
Ciao, eccomi qua. Buongiorno. Se vogliamo migliorare la nostra vita, dobbiamo migliorare le nostre relazioni.
Molto vero. Se vogliamo migliorare la nostra vita, dobbiamo migliorare le nostre relazioni.
Vero.
Okay. Grazie, Don.
Grazie di cuore.
Ciao.
Vogliamo parlare di soldi, di denaro, dei soldi degli italiani alle prese con rincari in arrivo per luce e gas. Poi daremo un'occhiata anche a come sta andando la situazione dei carburanti, oggetto anche qui di rincari che vanno avanti ormai da mesi. Ieri l'allarme per quanto riguarda l'energia lanciato da Nomisma sui nuovi rincari. Ne parliamo con Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori, ci ha appena raggiunto. Buongiorno Antonelli.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Allora, come detto, a gennaio si prevede che insomma le bollette possano aumentare del 50% quelle del gas. Da cosa dipendono ancora rincari?
C'è stato un aumento della domanda positivo legato alla ripresa economica, ma purtroppo non un corrispondente aumento dell'offerta, anche per speculazioni, manovre politiche, ad esempio da parte della Russia e così via, e quindi chiaramente i prezzi sono decollati, e questo ovviamente è una cosa molto pericolosa per le famiglie. Se sono veri gli alzi ipotizzati da Nomisma, significa con un più 50% per quanto riguarda il gas, una stangata su base annua pari a 679 euro. Per la luce parliamo di 136 euro nell'ipotesi di un aumento del 17%, che è quello ipotizzato da Nomisma come minimo, come aumento minimo, perché poi ha ipotizzato anche un possibile aumento fino al 25%, e in tal caso la stangata sarebbe di 200 euro, quindi insomma direi un po' troppo.
Decisamente situazioni veramente di rincari troppo significative. Ovviamente le chiediamo quali sono le cause e se non ci sono anche degli elementi speculativi soprattutto.
Ci sono sempre gli elementi speculativi, quindi dalla Russia che preferisce vendere il gas ad altri rispetto all'Europa, che forzava per la scelta della Germania sul gasdotto, ai paesi OPEC che oggi mi pare che si ritrovino e che hanno deciso sì di aumentare la produzione, ma solamente di 400.000 barili al giorno, quando ne servirebbero almeno 1 milione, ma proprio come minimo. E quindi ovviamente l'unico che sta facendo un po' di pressione sui paesi dell'OPEC è l'America, che diciamo sta facendo ricorso alle proprie riserve per congelare gli aumenti. L'Europa, ahimè, e anche l'Italia sta facendo troppo poco sul fronte dei carburanti, perché quelli incidono. Cioè noi abbiamo un'inflazione che sta letteralmente decollando. Pensate che è passata dall'1,3 di giugno al 3,8 di novembre, quindi è praticamente quasi triplicata in pochissimi mesi, e questo significa una stangata per le famiglie. Quindi questo fa sì che si riduca il potere d'acquisto delle famiglie, si riducono i consumi, anche in previsione del Natale diciamo non è una bella notizia, e soprattutto quella ripresa che stiamo avendo in questo momento, perché chiaramente dopo tutti i mesi di lockdown la gente sta tornando a spendere, e ovviamente questo contrae anche i possibili aumenti dei consumi con effetti negativi sul PIL.
Ecco Antonelli, restiamo sul tema del caro carburanti. Allora, l'impressione è che in queste settimane i prezzi si siano un po' stabilizzati, certo restano troppo alti. Allora, è auspicabile un intervento del governo, ad esempio sul taglio delle accise, modello Prima Repubblica?
Sì, decisamente sì. Viva Andreotti, mi sento tutti a parte, perché di solito in quei governi, quando, allora ricordiamoci che nell'83 avevamo un'inflazione al 16%, quindi sta parlando di altre cifre, però si faceva tipicamente questa cosa, cioè si interveniva, se riducevano le accise sui carburanti. Quindi in questo caso, se noi riducessimo le accise di 20 centesimi, perché ricordiamoci che su benzina e gasolio noi paghiamo il 60% di tasse tra IVA e accise, ecco, torneremmo nei prezzi ragionevoli, cioè la benzina ritornerebbe a 1,50 euro, il gasolio a 1,35 euro, mentre adesso noi abbiamo avuto praticamente record su record, cioè per dire, da agosto si è passati da 1,65 euro per la benzina a 1,75 euro. Il gasolio ha sfondato prima quota 1,50, poi ha sfondato da agosto 1,60 euro, quindi praticamente è la stessa cosa per il GPL, che ha sfondato prima i 70 centesimi e poi gli 80 centesimi il 18 ottobre 2021, ha sfondato quota 80 centesimi e continua tra l'altro ad aumentare, perché mentre benzina e gasolio si sono un po' bloccati nelle ultime due settimane, ma diciamo
sempre in alto,
ma è sempre troppo in alto ovviamente, ma poi non è indicativo di una vera riduzione, visto che, ripeto, da agosto c'è stato un aumento esponenziale.
Assolutamente sì. Insomma, continuiamo a monitorare la situazione. Intanto grazie a Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi.
Beh, adesso entriamo in cucina, perché è il momento di farlo, anzi il momento vero sarà domenica 5 dicembre su Sky, torna Quattro Ristoranti, torna questa trasmissione molto amata, ci sono nuove sfide tra i migliori ristoratori d'Italia e a condurlo come sempre Alessandro Borghese. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Ben svegliato.
Giganteschi a prima mattina, ma io così, a così.
Buongiorno Alessandro Borghese, che può confermare o ribaltare il risultato. Ovviamente, no? Ci siamo abituati, è vero. Allora, che cosa ci aspetta da questa nuova stagione?
Beh, ci aspetta sicuramente un ritornare in mezzo a quello che è l'Italia che lavora nella ristorazione, andare a vedere il nostro bel paese che si muove frenetico dopo tutto quello che è successo. Quindi per me è sempre un piacere rimettermi in gioco e riandare a vedere un po' quello che tutto il comparto ci racconta. Andremo in posti un po' disueti, un po' diversi, quindi da Siena ai ristorantini del Delta del Po, andremo in Trentino, ma poi scenderemo in Molise, quindi sarà tipo un tour italiano. Quattro Ristoranti ormai è un po' un benchmark per quello che riguarda il mondo della ristorazione, dove ci si gioca pure, tutti quelli che incontro ormai vanno al ristorante e vogliono sapere la location, il menù, il servizio, il conto.
Tutto.
Quindi questo è un nuovo modo, è un nuovo linguaggio della ristorazione.
No, perché capita di girare, no, per i ristoranti e di sentir dire, oppure di dire in prima persona, se ci fosse Borghese,
cosa direbbe?
Di fronte a una
soprattutto
cosa del genere.
Se va a ispezionare la cucina, perché lì aiuto, no? Lì,
esatto, quello. Beh, forse oddio, è il momento più temuto, no?
Molto pulite, devo essere onesto.
Buone notizie, meno male, meno insomma, male. Anche per noi che poi consumiamo.
Esatto, poi
parlavamo appunto del tuo stile anche nel condurre. Ti saresti mai aspettato che quel 10 sarebbe diventato così virale?
No, assolutamente, ma purtroppo quello è proprio il mio modo di parlare, mannaggia, quindi sono contento che diverta tantissimo anche il mi piace.
mi piace. Senti, parliamo di cose un pochino serie, non che la trasmissione non lo sia, anzi, ma mi piace l'idea di portarti sul tema del personale dei ristoranti, no? Che qualche tempo fa hai fatto anche una riflessione su questo, e immagino che ti possa capitare proprio anche quando vai dai ristoratori che questo tema possa uscire, no? Tipo ti diranno, fatica a trovare personale, eccetera. Secondo te c'è qualche via da percorrere, diciamo, prioritaria e migliore rispetto ad altre per risolvere un po' questa problematica?
Ma guarda, è una problematica che riguarda più noi datori di lavoro e noi persone che lavoriamo in prima linea nel mondo della ristorazione, dai cuochi ai gestori. I giovani sono la risorsa su cui dobbiamo puntare nel futuro, specialmente per quello che riguarda la cucina italiana, che è una è cultura, no? È parte del territorio, è qualche cosa che noi dobbiamo tramandare. I giovani richiedono tempo, perché questa è la nuova moneta di scambio che desiderano, una remunerazione diversa anche dal punto di vista economico, certezze per quello che riguarda il futuro nel campo in cui decidono di lavorare, che sia la sala, che sia la cucina o che sia l'imprenditoria. Sono nate tantissime nuove figure nel mondo della ristorazione ormai da tanti anni, che riguarda il web, che riguardano gli influencer gastronomici, e quindi è un settore che è sempre in grande fermento, ma che va coccolato e vanno, diciamo, vanno messe radici per chi decide di fare questo mestiere. E i giovani che lo vogliono fare hanno bisogno di più certezze, quindi fondamentalmente il personale che vuole lavorare c'è, però va gestito in una maniera completamente diversa rispetto a prima.
Ecco,
questo è il nostro compito, non è compito di nessun altro. Insomma, noi dobbiamo dare delle vere basi concrete a chi decide di fare questo mestiere molto faticoso, devo essere onesto.
Abbiamo davvero pochi secondi, però guardandolo dall'altra prospettiva, no? C'è un errore che invece i giovani, che una generazione magari commette, se dovessi dare un consiglio.
Ma quella di essere troppo frettolosi, di non far sedimentare e lavorare in un luogo e prendere sia le parti buone che le parti non buone, nel senso che della cucina l'esperienza è tutto, e quindi se in un posto tu rimani per un lungo periodo di tempo riesci a prendere qualche cosa da quel luogo, se invece è un mordi e fuggi e diventa molto più difficile
e non ti rimane nulla, quindi in realtà poi non aggiungi neanche esperienza. Allora, in veramente 10 secondi, come si parte domenica, dove vai, dove andate?
La prima puntata, beh, non ve lo posso dire, è una sorpresa perché non lo devo spoilerare.
Basta.
Sicuramente ci sarà da divertirsi, ragazzi.
Molto bene, allora stai ricevendo un sacco di messaggi. 10. Tutti belli, allora voto
10. No! Ciao bene. Alessandro Borghese, domenica con 4 ristoranti.
Ciao,
grazie
ragazzi.
Sky 1 e streaming su Now, naturalmente, per una nuova stagione che sarà all'altezza di tutte quelle scorse.
Attualità la vogliamo approfondire insieme al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in diretta con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Facciamo quelli che fanno la solita cosa, anche oggi parliamo un po' di Covid e di Omicron, così in apertura, parliamo di questa variante, direttore, perché vogliamo un po' capire che idea ti sei fatto, se secondo te c'è stato un po' troppo allarmismo all'inizio, in realtà le notizie sono un po' più rassicuranti, come arriviamo a Natale, insomma ci dai un po' una tua visione.
Ma allora, io credo che questi 2 anni di pandemia ci hanno insegnato a resistere alla tentazione di dare risposte semplici a problemi complessi. Quindi, di fronte alla domanda che cos'è questa Omicron, la verità è che ancora noi oggi non abbiamo dati sufficienti per poter dire se è più pericolosa o meno pericolosa. E questo ovviamente dovrebbe farci capire che ogni allarmismo, ma anche ogni rassicurazione, è del tutto infondata. Bisogna semplicemente avere prudenza e pazienza, che sono 2 concetti molto complicati nella fase dell'immediatezza in cui viviamo, nella fase in cui non siamo più abituati ad aspettare per nulla, ma dobbiamo avere pazienza. Io penso che l'unica risposta che si possa dare all'incertezza è la prontezza, e credo che l'Italia da questo punto di vista sia stata molto veloce, sia sul Green Pass, sia sul Super Green Pass, sia sulle terze dosi.
Certo.
Questa è l'unica forma di sicurezza che abbiamo oggi.
Prudenza e pazienza, 2 parole chiave importantissime, conviene ricordarsele. Direttore, poi ci sono le parole arrivate ieri dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha detto è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale, della serie parliamone. Allora, l'impressione è quella che se ne parli già da molte settimane, per molti è un cavallo di battaglia. Ora che sono arrivate queste parole della von der Leyen, molti, no, si sentiranno legittimati a riempire i talk show con questa battaglia.
Sì, onestamente io sono un fan sfegatato dei vaccini, ma sono convinto che l'obbligo, da un lato, non sia un tema di cui deve parlare il Presidente della Commissione Europea, perché è una questione molto delicata, e dall'altro lato credo che sia molto importante in questa fase, fino a che si può rendere il vaccino indispensabile e non invece obbligatorio, cioè dare la possibilità a quelle poche persone che in Italia hanno deciso di essere un po' testarde sulla questione dei vaccini, di essere liberi, di fare quello che vogliono, ma allo stesso tempo a queste persone non si può dare la libertà di infettare gli altri e la libertà di togliere libertà agli altri. Questo dovrebbe essere i paletti. Quindi è vero che si va in alcuni paesi come l'Austria, come la Grecia e come la Germania verso l'obbligo, ma in quei paesi ci si va perché le percentuali di vaccinati sono più basse, 10 punti percentuali più bassi circa rispetto all'Italia. Quindi non penso che sia uno scenario che l'Italia dovrà affrontare nel breve termine, quantomeno.
Certo. E nel frattempo ieri poi è arrivato anche il via libera dell'AIFA al vaccino per i bambini. Ecco, questa nuova popolazione vaccinabile, secondo te, direttore, impatterà in modo significativo sulla campagna vaccinale?
Io penso che in maniera progressiva, dando le giuste rassicurazioni, credo che non ci saranno grandi problemi. Penso che ci sarà una parte politica, penso la destra, che proverà un po' a speculare all'inizio su questa variabile sanitaria, ma alla fine devo dire che abbiamo visto tutti quanti che negli ultimi 2 anni l'Italia ha stupito anche noi stessi, e quindi il grado di responsabilità prevarrà anche sull'incertezza e sulla paura.
Allora, direttore, c'è una polemica in queste ore sul fatto che si stanno sospendendo alcuni programmi televisivi un po' considerati colpevoli di avere dato un po' troppo spazio ai Novax. Sei d'accordo? Ti piace l'idea? È un bavaglio? Cos'è?
Ma allora, a me non in assoluto, per quanto ci siano dei programmi che non mi piacciono, ma penso che bisogna dare la libertà a tutti di poter manifestare le proprie idee e la propria linea editoriale. Detto questo, quel che viene invece sbagliato e che trovo sbagliato in moltissimi programmi, al di là di quelli di cui stiamo parlando, anche in quelli che resteranno in onda, è questa follia, perché non mi viene in mente nessun'altra definizione se non questa, di sovrarappresentare l'Italia scettica e complottista e dubbiosa e spaventata, creando una polarizzazione che non esiste in natura, perché è vero che in Italia ci sono il 90% quasi dei vaccinabili vaccinati, è evidente che la polarizzazione tra Sivax e Novax è un'invenzione dei talk show, perché non c'è questa polarizzazione, è 90% contro 10%, e dovrebbe essere rappresentata in questo modo anche nelle trasmissioni televisive.
Sì, insomma, è una questione di equilibrio, no? Nella rappresentanza, che molto spesso viene a mancare.
E di responsabilità.
E di responsabilità, non c'è dubbio.
Chi non cerca l'equilibrio cerca di alimentare un clima pericoloso che poi va a discapito del paese.
È così. Grazie al direttore del Foglio, Claudio Cerasa. A presto, grazie, intanto a buon lavoro. Noi torniamo lunedì. Ciao Giusy.
Yes, ciao Enrico, ciao Massimo. A lunedì.